edizione extra large.
Una nuova nazionalizzazione. La banca centrale americana interviene per salvare il colosso assicurativo AIG. In 10 giorni la finanza americana è stata ridisegnata.
Il tesoro italiano, secondo indiscrezioni, sarebbe esposto per 1 miliardo sui derivati sottoscritti con Lehman Brothers. Anche il fondo pensione dei metalmeccanici è in portafoglio obbligazioni della banca d'affari.
Lo sciopero e la trattativa. Oggi fermi 40 voli all'Italia per l'agitazione che durerà fino alle 16, mentre domani si dovrebbe chiudere. Nel pomeriggio Sacconi riferirà alla Camera sulle possibili alternative alla compagnia aerea italiana. Poco fa convocati i sindacati per le 15:30.
Attacco terroristico nello Yemen all'ambasciata americana, 16 morti, è una rivendicazione della jihad islamica.
L'assalto degli insetti sul treno Roma Agrigento, ricoverata in ospedale una donna di 62 anni.
Tribunali senza soldi, dopo la storia del procuratore di Treviso rimasto senza benzina, intervista XL a Giancarlo Caselli che dice: non parliamo di emergenza perché l'emergenza ormai è la norma.
In apertura ancora la crisi finanziaria che sta investendo gli Stati Uniti, ma un doveroso anche aggiornamento su Alitalia, perché sta parlando in questi minuti il ministro del welfare Maurizio Sacconi con un'affermazione piuttosto dura.
Sì, Sacconi ha detto: non c'è più trattativa. Questa è la sua secca risposta alle domande dei giornalisti che gli chiedevano appunto se la trattativa su Alitalia potesse andare avanti secondo i migliori auspici. Quindi secondo il ministro Sacconi non c'è più trattativa e Sacconi, lo ricordiamo, come avete sentito dai nostri titoli, ha convocato per le 15:30 tutte le sigle sindacali a Palazzo Chigi.
E ora la crisi finanziaria americana, tra poco poi ci collegheremo con la nostra redazione di Roma, con la nostra redazione politica per capire com'è la situazione su Alitalia. Nella notte, come avete sentito dai nostri giornali radio, come avete sentito dai titoli, il Tesoro americano e la Fed sono intervenuti per salvare il colosso delle assicurazioni AIG.
Un prestito da oltre 85 miliardi di dollari e la nazionalizzazione. La stessa cosa però non è stata fatta con il colosso bancario fallito Lehman Brothers. Sentiamo Mario Platero.
La Fed non avrà ridotto ieri i tassi di interesse sui Fed Funds, ma ha fatto molto di più per i mercati mondiali. All'ultimo istante, con uno straordinario e inatteso prestito ponte di 85 miliardi di dollari, ha salvato AIG, il più grande gruppo assicurativo del mondo, da un fallimento quasi certo, un fallimento che sarebbe stato di proporzioni bibliche, da 1.000 miliardi di dollari, con una catastrofica reazione a catena per la finanza globale. Ci si rende conto in modo realistico che dietro l'angolo potrebbe esserci già il prossimo problema in agguato. Qualche agenzia di stampa ha già battuto la notizia secondo cui Bank of America potrebbe chiedere di rivedere il prezzo di acquisto di Merrill per i problemi rilevati nei conti della banca d'affari americana. La decisione del governo statunitense resta comunque il nuovo punto di svincolo di questa crisi, conferma che gli Stati Uniti continuano a fare una distinzione fra chi può essere abbandonato al suo destino perché non rappresenta un vero pericolo di crisi sistemica e chi invece è troppo grande per fallire. E AIG, American International Group, una compagnia di assicurazione fondata a Shanghai nel 1919 da un avventuriero americano chiamato Cornelius Starr, era di certo troppo grande per fallire. A parte le dimensioni finanziarie, il gruppo ha ramificazioni d'affari con migliaia di aziende in 130 paesi, in ogni forma di strumento finanziario assicurativo. In Italia, ad esempio, è molto legata alle assicurazioni generali. La sua trasformazione da piccolo gruppo internazionale in un colosso globale fu architettata da Maurice Hank Greenberg, che raccolse il testimone del fondatore e in 35 anni introdusse uno stile manageriale aggressivo, innovativo, molto flessibile. Il modello funzionò e AIG divenne il numero uno mondiale in quasi tutti i rami di assicurazione, ma fu anche tentata, come molti, dai nuovi strumenti derivati e divenne il numero uno per l'emissione di uno strumento di gran moda in questi ultimi anni, il Credit Default Swap, CDS. Il CDS è una sorta di polizza assicurativa che, a fronte di un premio, protegge l'investitore dal rischio di un fallimento di un titolo obbligazionario. La crescita di polizze AIG in questo comparto è stata esponenziale. L'intero settore al di là di AIG vale oltre 60.000 miliardi di dollari, una cifra da capogiro, e una reazione a catena partita da questo gruppo americano avrebbe provocato una vera e propria apocalisse finanziaria che il governo americano non poteva far cadere.
Parla di apocalisse finanziaria, il nostro Mario Platero, apocalisse forse no, ma qualche impatto questa crisi e quella di Lehman Brothers la possono avere sul nostro paese. Sentiamo.
L'ombra di Lehman Brothers si allunga sull'Italia. Il tesoro italiano sarebbe esposto per circa 1 miliardo di euro sui derivati sottoscritti con la banca d'affari fallita. Lo dice l'agenzia Reuters, che cita fonti del Ministero dell'Economia. Il ministro Tremonti riferirà nel pomeriggio alla Camera. Intanto emerge che dal contagio non sono risparmiate neppure le polizze assicurative e i fondi pensione. Tra gli assicurativi più esposti c'è Mediolanum. Il gruppo fondato da Ennio Doris e partecipato al 36% da Fininvest ha precisato che l'esposizione è di 160 milioni di euro, lo 0,5% degli asset totali della clientela. Tra gli altri gruppi che hanno emesso polizze a rischio ci sono anche Allianz, Novara Vita di Fonsai, CNP Unicredit Vita e Uniqua. Non sono al riparo neppure i fondi pensione, anche se la diversificazione degli investimenti riduce il rischio. In particolare il fondo Cometa, quello previdenziale dei metalmeccanici con 500.000 lavoratori iscritti, è esposto per 3,85 milioni di euro, pari allo 0,1%. Presidente di Cometa, Fabio Ortolani.
Un'esposizione ridottissima, stiamo evidentemente rassicurando, perché la questione da dire è che l'esposizione dello 0,1% mantiene le posizioni previdenziali complementari raggiunte allo stesso livello. Nessuno se l'aspettava, come dicono gli investitori. Io avevo delle preoccupazioni, l'ho espresso ai gestori, e questo è il problema che io devo in qualche maniera lanciare come monito alla politica, di mettere delle regole più stringenti del rapporto tra mondo della finanza previdenziale e mondo dei gestori.
Esposto per 3,65 milioni di euro, pari allo 0,19%, invece, il fondo pensione Fonchim dei chimici. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore.
E anche oggi naturalmente andiamo a vedere la reazione delle borse su queste crisi. Simone?
Sì, le borse hanno iniziato la mattinata, ci sembra di capire, Deborah Rosciani, con un certo grado di incertezza. Ora la via dell'andamento positivo sembra aver preso piede.
Sì, esatto, anche se in realtà i guadagni erano un po' più consistenti fino a qualche minuto fa, adesso si ridimensionano di nuovo, quindi l'incertezza è assolutamente la parola d'ordine. Il guadagno è di circa un punto percentuale a Piazza Affari, più 0,47% a Parigi, Francoforte più 0,7%, Londra in rialzo di un punto percentuale, quindi rimbalzo sì, ma ben modesto rispetto ai crolli delle ultime sedute. E a 2 ore dall'apertura delle contrattazioni a Wall Street, dal suono della campanella del mercato azionario americano, a quanto pare il buon umore non dovrebbe invece essere tipico di questa seduta americana, perché i futures sono in ribasso di circa mezzo punto percentuale sul Dow Jones e dello 0,7% sul Nasdaq, per cui il mercato americano ha già spazzato via l'intervento della notte della Federal Reserve su American International Group. È tutto.
Grazie a Deborah Rosciani. Noi passiamo ad un'altra crisi, quella di Alitalia. Le ultime novità le avete sentite prima dai nostri titoli. Francesca Malaguti, allora ripetiamo che cosa ha detto Sacconi.
Sì, la notizia è di pochi minuti fa. Sacconi ha convocato tutte le 9 sigle sindacali e l'azienda alle 15.30 a Palazzo Chigi, e l'avrebbe fatto su richiesta della CAI. E alla domanda "la trattativa continua", il ministro ha risposto "ormai non c'è più trattativa", quindi fa capire che si punta a una firma definitiva durante l'incontro di oggi. E infatti anche ieri Sacconi aveva avvertito "andremo comunque avanti con chi ci sta".
Sì, Francesca, perché... sì Francesca, in realtà la formula è ambigua, insomma, potrebbe voler dire che la trattativa è definitivamente bloccata. Comunque vedremo oggi pomeriggio che cosa succederà. Tutto questo si incrocia con le notizie di uno sciopero.
Esatto, la giornata di oggi è all'insegna dei disagi negli aeroporti italiani. Alitalia ha cancellato 40 voli per lo sciopero dei sindacati di base CUB proclamato dalle 12 alle 16 di oggi. A questo si aggiungono altri 3 voli cancellati a Fiumicino per l'agitazione dei piloti di Meridiana prevista oggi nella stessa fascia oraria. Quindi disagi un po' in tutta Italia.
Ecco Francesca, dicevamo prima, trattativa sindacati convocati alle 15.30 dal ministro Sacconi. Facciamo un po' di chiarezza su questa trattativa che ogni giorno sembra più complessa. Ci sono in realtà 2 trattative, cioè da una parte quella sul piano industriale, dove c'è stato il sì dei sindacati confederali, e dall'altra invece quella sul contratto che dovranno avere poi i lavoratori che andranno a lavorare per la CAI.
Sì, dunque, sul piano industriale è stato trovato un primo accordo quadro sottoscritto dai sindacati confederali CGIL, CISL, UIL e UGL domenica notte e approvato lunedì anche dagli assistenti di volo dell'ANPAV, mentre rimangono scettici piloti e gli altri sindacati di categoria. Il nodo principale resta ora quello del contratto ed è su questo che governo e CAI cercano di chiudere un accordo di massima, almeno su stipendi, ferie e produttività. Su questi aspetti non c'è stata per ora nemmeno un'intesa con i sindacati confederali, tantomeno con quelli di categoria di piloti, personale di terra e assistenti di volo che rappresentano in realtà la maggior parte del personale di Alitalia. Tra queste tre sigle, quelle confederali, c'è al momento una spaccatura, infatti fino ad oggi, alla convocazione di pochi minuti fa, solo CGIL, CISL, UIL e UGL sono state convocate ai tavoli con governo e azienda.
Grazie Francesca Malaguti e un occhio alla trattativa Alitalia, importante anche politicamente, e ce l'ha sicuramente Silvio Berlusconi che però sta parlando d'altro perché sta intervenendo alla Costituente del Popolo delle Libertà. Elisabetta Fiorito, filtrano voci da là dentro, che cosa avrebbe detto il Presidente del Consiglio?
Beh, c'è un nuovo affondo del Premier, Silvio Berlusconi contro Walter Veltroni, aveva cominciato bene, dice il Presidente del Consiglio rispetto al segretario del PD, ma adesso è del tutto inesistente. Il Premier, lo ricordiamo, parla a porte chiuse al Comitato Costituente del Popolo della Libertà a Roma. Per Berlusconi la sinistra ha scelto la vecchia linea e i vecchi vizi della sua provenienza storica. Dimentichiamo ogni speranza di poter collaborare con loro, dice il Premier, dovrà passare ancora un'altra generazione, visto che oggi sono posseduti solo da invidia e odio di classe, non c'è alternanza, questa sinistra non è capace né di fare opposizione né di governare. Poi Berlusconi ha anche parlato riguardo al PDL e garantisce che non ci sono problemi di quote con Alleanza Nazionale, però non entra nel merito delle polemiche dei giorni scorsi sul fascismo. A chi gli chiede se è antifascista, Berlusconi risponde: penso solo a lavorare per risolvere i problemi degli italiani. A voi studio.
Grazie Elisabetta Fiorita, noi la parliamo di 8 per 1000, perché secondo un documento della Conferenza Episcopale Italiana sono diminuite le donazioni che gli italiani fanno alla Chiesa.
Dopo quasi 10 anni di costante aumento, diminuisce la percentuale di firme per la destinazione dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una riduzione di 4 punti percentuali prevista per il prossimo anno, pari a circa 35 milioni di euro, secondo i dati della Conferenza Episcopale Italiana. Per la prima volta le firme per la Chiesa di Roma passano dal 90% circa del 2008 all'86% del 2009. Il dato non significa tuttavia una diminuzione di consensi in valore assoluto. Le firme per la Chiesa Cattolica crescono ancora, ma allo stesso tempo aumentano le preferenze nei confronti dello Stato, che passa dal 7,6% all'11%, e per altre confessioni religiose. Intanto, dal Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica fanno sapere che non ci saranno incrementi per le campagne pubblicitarie e che la lettera che sarà spedita ai fedeli nulla ha a che vedere con il sostegno economico alla Chiesa. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore.
C'è una nuova puntata del caso Lo Monaco, lo sapete, il dirigente del Catania, ve ne abbiamo già parlato ieri, che ha detto all'allenatore dell'Inter, Mourinho, che è da prendere a bastonate sui denti. Ieri Lo Monaco è stato di fatto sanzionato.
Sì, è stato sanzionato e questa mattina c'è stato l'intervento del presidente dell'Inter, Massimo Moratti, che ha difeso ovviamente Mourinho, e ha detto: non è scoppiata alcuna polemica, è un atteggiamento da parte di uno dei due che io considero personalmente incivile.
Ma quella che vogliamo farvi sentire è la, secondo noi, straordinaria replica del protagonista Mourinho, sentiamolo.
Ha letto le dichiarazioni di Lo Monaco?
Di?
Lo Monaco.
Che Monaco? Di Tibet?
Lo Monaco, l'amministratore delegato del Catania.
No, io conosco Monaco del Tibet, Monaco Monte Carlo, Bayern Monaco, Grand Prix di Monaco. Se qualcuno Monaco vuole essere conosciuto perché parla di me, mi deve pagare. Per esempio Adidas mi paga tanto per io parlare di Adidas come sponsor. Se lui vuoi questo, mi deve pagare tanto.
Le procure non hanno più soldi in Italia. Ci poniamo questo quesito dopo la denuncia del capo della procura di Treviso, che è rimasto a piedi senza benzina perché non ci sono più soldi. Ne parleremo fra poco con un'intervista al noto magistrato Giancarlo Caselli.
Salve, sono l'antropologo Erminio Valladori, sempre sul campo per studiare la tribù Linear. È facile riconoscere quelli della tribù Linear nel loro ambiente naturale, l'automobile. Si distinguono per l'aria serena e soddisfatta. Del resto, se voi poteste risparmiare fino al 40% sulla polizza auto con il prezzo bloccato per 2 anni, che aria avreste?
Per un preventivo gratuito vai su linear.it o chiama l'800-112233. Linear. Assicurazioni in linea con te.
Lucky Red è orgogliosa di presentare Il matrimonio di Lorna, il nuovo capolavoro dei fratelli Dardenne, premiato all'ultimo Festival di Cannes. Una storia potente e piena di vita, Il messaggero, un film toccante con un'interprete straordinaria, La Repubblica. Il matrimonio di Lorna, dal 19 settembre al cinema.
Vuoi iscriverti all'università? C'è una nuova opportunità per te. Ti iscrivi a un ateneo online, frequenti studi presso la sede CEPU della tua città e ti sposti solo per gli esami. Sono tanti i vantaggi. Scoprili ora. Università online più CEPU. Chiama l'800 33 11 88. 800 33 11 88.
Uè, amico mio, ti sto per parlare dell'affare del secolo. Mi butto in un settore in crescita, quello del fai da te.
Io l'affare l'ho già fatto. Mi sono affiliato a Bricofer ed ho aperto un gran bel centro fai da te. Bricofer ti offre assistenza, guadagni molto interessanti ed è un gruppo al 100% italiano, con oltre 90 punti vendita. Parla il linguaggio dei fatti, proprio come me.
Uè, mettici una buona parola anche per me.
Scegli Bricofer come tuo partner in franchising. Assicurati l'esclusiva della tua zona. 800-674-674.
Dalla regia di Casa Onda, nuova Onda Accord. Nel cast CMBS, segnala il rischio di collisione. LKS, attivo sullo sterzo, mantiene l'auto al centro della corsia. E motori ID.Tech a normativa Euro 5. Scoprite le versioni berline e tourer dal 15 al 20 settembre.
Un'isola deserta, un gruppo di naufraghi, eventi inspiegabili. Dalla penna di Shakespeare, La Tempesta. Dal 1611, un vero cult.
Storia del teatro Einaudi, una prestigiosa collana arricchita da DVD per rivivere le pagine più belle della cultura teatrale europea. Domani il primo volume con Il Sole 24 Ore o Libero.
Che strada fa?
Alle porte di Milano si sono formate code per un incidente sull'autosole tra Lodi e Milano Sud proprio in entrata in città. A Roma invece la circolazione resta difficile nella zona di Viale Marconi, che è chiuso per una voragine in direzione del centro tra Largo Maestri del Lavoro e Via del Valco di San Paolo. Ricordiamo infine che prosegue lo sciopero di 4 ore di Alitalia e Meridiana, terminerà alle 16, sono una quarantina in queste ore i voli cancellati in arrivo e in partenza a Roma Fiumicino, dove al momento è in corso anche un corteo di protesta, poi Milano Linate in altri scali. A Bologna, Palermo e Venezia si aggiunge l'agitazione del personale aeroportuale sempre fino alle 16. Tutto, noi ci risentiamo tra mezz'ora.
GR Extra Large, queste le notizie della giornata.
All'Italia, Sacconi convoca i sindacati per le 15.30. Non c'è più una trattativa, dice il ministro del welfare. In corso, come avete sentito poco fa in Che strada fa, lo sciopero dei dipendenti all'Italia Air One, iniziato alle 12 che finirà alle 16 a terra, rimarranno oggi 40 aerei.
Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, attacca il leader del Partito Democratico, Walter Veltroni. Aveva cominciato bene, ma nei fatti si è dimostrato del tutto inesistente. Lasciamo da parte, ha aggiunto Berlusconi, le possibilità di collaborare con loro.
La Federal Reserve ha salvato con un prestito da 86 miliardi di dollari il colosso assicurativo AIG, che ha ramificazioni in 130 paesi del mondo. Una nuova nazionalizzazione con il controllo che passa nelle mani dello Stato. Le borse europee al momento stanno reagendo piuttosto bene, con rialzi diffusi.
Un'autobomba ha colpito l'ambasciata americana nella capitale dello Yemen, Sana'a. I morti, stando a quanto riferiscono le fonti di sicurezza yemenita, sarebbero 16, fra cui 4 civili. Non è ancora chiaro se nell'attentato rivendicato dalla Jihad islamica abbiano perso la vita cittadini americani.
C'è un nuovo caso di una persona punta da insetti su un treno. Si tratta di una donna finita in ospedale dopo essere stata sul treno Roma-Agrigento. Gli animaletti sarebbero pulci.
Luca Zanotti, arrestato 3 anni fa nel Peloponneso per il possesso di 21 grammi di hashish, è stato estradato dall'Italia. Rischia fino a 10 anni di carcere perché la Grecia non prevede il possesso per uso personale.
È stato dato risalto alla notizia, e l'avete sentito anche nei nostri GR di questa mattina, che il procuratore capo di Treviso Antonio Foiadelli e i suoi sostituti sono costretti ad andare a piedi perché è terminata la scorta di benzina a disposizione e prima di 3 mesi non arriveranno nuovi fondi.
Da sempre il sistema giudiziario ha un problema di risorse, ma ci sono altre situazioni a rischio come quella di Treviso. Paolo Piacenza ne ha parlato con un noto magistrato, Giancarlo Caselli.
Lei torna al ruolo di procuratore capo di Torino da procuratore generale che era. Succede a Marcello Maddalena, che resta suo aggiunto per ora, che potrebbe sostituirla al ruolo di procuratore generale. Con Maddalena in questi anni lei ha condiviso l'impegno per rendere efficiente l'ufficio torinese. Tuttavia, da sempre uno dei problemi più pesanti per Torino, come per altri uffici giudiziari, è quello delle risorse. Siamo di nuovo all'emergenza?
Ma credo che sia un'emergenza permanente, quindi in quanto permanente mica tanto emergenza. C'è qualcosa di strutturale ormai per quanto riguarda l'inefficienza, anche ricollegabile alla insufficienza di mezzi, dotazioni e via seguitando. Non vorrei sembrare presuntuoso, c'è una virgolette scuola, più che scuola chiamiamola corrente di pensiero torinese, è l'insegnamento di maestri del nome di Bruno Caraccia, Mario Carassi. Tirarsi le maniche e andare avanti senza piangersi addosso, e quindi riuscire ad ottenere anche risultati come quelli che il collega Barbuto, che il collega Maddalena che mi ha preceduto in questo ruolo di procuratore della Repubblica hanno saputo realizzare.
Qualche tempo
che
fa...
non toglie però che le cose, anziché migliorare, ci sarebbero amplissimi margini di miglioramento, vadano addirittura a peggiorare. L'ultima finanziaria taglia le risorse, le disponibilità finanziarie per quanto riguarda varie spese di giustizia in maniera massiccia, e allora se le cose andavano male sono destinate ad andare ancora peggio. Di più, proprio nel momento in cui io prendevo possesso del posto di procuratore della Repubblica, una specie di fulmine, non dico a ciel sereno, ma fulmine comunque, che è una direttiva ministeriale che decurta, praticamente dimezza, le indennità dei VPO, vicepretori onorari, i quali sono conseguentemente in stato di agitazione. Speriamo che il problema in qualche modo sia avviato a soluzione, e se questo stato di agitazione fosse confermato, ecco che gli scompensi per il servizio giustizia sarebbero ancora maggiori, ecco, perché oramai i VPO hanno ruoli, funzioni, vengono utilizzati frequentemente e proficuamente. Se non si potesse più contare a tempo pieno su di loro, ecco, un grave problema.
Qualche tempo fa a Torino c'erano stati problemi simili a quelli di Treviso, per esempio con i fornitori che non potevano essere pagati, anche un tragico caso di suicidio di un creditore del tribunale che era in crisi economica. Qual è la situazione oggi dal punto di vista delle risorse della pianta organica?
La situazione è di sofferenza, di difficoltà. Si riesce ad andare avanti, ma proprio, non dico facendo salti mortali, ma sicuramente cercando di quadrare il circolo. E non è soltanto un problema di contenimento delle spese, le spese devono essere controllate, contenute, non c'è dubbio, il momento economico generale è difficile, quindi tutti devono contribuire, gli uffici giudiziari insieme agli altri. È che oltre un certo limite non si può tagliare, perché se si taglia oltre un certo limite non c'è soltanto una riduzione di risposta, c'è il rischio di impedire, chiudere, e chiudere significa far venire meno fondamentali tutele per quanto riguarda i diritti dei cittadini, per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini. Parliamo tanto quotidianamente, e ci sono problemi sicuramente obiettivi al di là di quelle che possono essere le forzature in un senso o nell'altro. Problemi ce ne sono di sicurezza, e poi se i tempi della giustizia sono quelli che sono e si allungano ancora di più, e anche le attività investigative sono in qualche modo ritardate, compromesse, rese più difficili proprio per la mancanza della benzina, non soltanto nel senso letterale del termine, per un motore che già perde colpi,
certo.
Ecco, altro che servizio ai cittadini, c'è il rischio di un disservizio crescente.
Certo. Lei è a conoscenza di altre situazioni problematiche, a partire dal nord Italia, in Piemonte, le situazioni che conosce, o anche, per non parlare del sud Italia, situazioni che lei ha conosciuto a partire dalla procura di Palermo. Oggi ci sono situazioni di assoluta emergenza di cui ha conoscenza?
Ma c'è una situazione di sofferenza, disagio generalizzata. C'è il problema, ne avete ripetutamente parlato, delle procure, soprattutto del sud, ma non soltanto del sud, con riferimento al Piemonte e alla Valle d'Aosta, una situazione simile c'è ad esempio a Biella, ad Alba, dove di solito vengono assegnati magistrati giovani di prima nomina e poi giustamente, o perlomeno è un loro diritto, questi magistrati si trasferiscono più vicini a casa non appena possibile, ma una volta era possibile rimpiazzarli con altri magistrati di prima nomina, oggi non più, per cui questi uffici rischiano di essere scoperti, ecco il discorso degli incentivi che il ministro Alfano sta cercando di portare avanti.
Ecco, lei
poi c'è soprattutto sullo sfondo, mi scusi, il tema del personale ausiliario, segretario dei cancellieri. Sono 7 anni, 5 della terz'ultima legislatura, 2 della penultima legislatura e questi primi mesi che non si bandisce più un concorso per reclutare nuovi segretari, nuovi cancellieri, e intanto moltissimi sono andati in pensione, con la conseguenza che su scala nazionale ci sono presenze che sono del 15% sotto rispetto all'organico, che già è di solito ampiamente inadeguato, con punte che possono arrivare al 25%, qualche volta addirittura al 30% in alcuni punti del nord-est e del nord-ovest. E non esiste, io lo ripeto sempre, sarò monotono, però non esiste che so ospedale che possa funzionare col 30-15% in meno di infermieri, officina col 30-15% in meno di meccanici, scuola col 30-15% in meno di bidelli, non c'è tribunale, procura che possa funzionare come vorrebbe, come dovrebbe funzionare, mancando un numero così imponente, massiccio di personale ausiliario che è il nervo amministrativo degli uffici giudiziari.
Ed era Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino, intervistato da Paolo Piacenza.
Perquisizioni della Guardia di Finanza ieri al Corriere della Sera, al quotidiano La Stampa, l'intervento del GICO, il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata, è scattato per violazione del segreto istruttorio. In seguito agli articoli usciti lunedì, di cui vi abbiamo anche parlato in XL, su presunte collusioni fra l'Ndrangheta e alcuni politici e imprenditori lombardi in vista dell'Expo 2015.
Sono state perquisite anche le abitazioni dei due giornalisti, Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera e Guido Ruotolo della Stampa, che avrebbero con i loro articoli compromesso l'inchiesta della procura di Busto Arsizio. E allora sentiamo la Sarzanini al microfono di Roberta Pellegatta.
Io non lo so se ha compromesso l'inchiesta. Certo, qualcuno ci ha raccontato dell'esistenza di questa inchiesta, noi ci siamo limitati a raccontare quello che era già stato accertato con video, telefonate, intercettate, con... Se fosse così, tutte le inchieste fino a che non arrivano al processo sono in fase embrionale e allora i giornali non dovrebbero raccontarle. Ognuno fa il suo lavoro, noi facciamo i giornalisti, il magistrato fa il magistrato e se non riesce a tenere segreta l'inchiesta, l'inchiesta viene raccontata sui giornali come è giusto che sia per il diritto di cronaca e ognuno fa la sua parte. Certo è che io ho subito ormai 6-7 perquisizioni per fatti diversi, non mi ricordo mai che è stato perquisito insieme a me un pubblico ufficiale. La perquisizione viene ordinata dallo stesso magistrato che indaga, ma chi dice che la fonte non può essere il magistrato? Anche questo è un po' stravagante. Tra le fonti possibili dei giornalisti c'è anche il titolare dell'inchiesta, quindi in questo modo il magistrato di fatto si autoassolve, nel senso che così dice che sicuramente la fonte non è mai il magistrato.
Ormai da 3 anni ottobre è diventato in Italia il mese della lettura. Ottobre Priovono Libri propone in tutto il paese incontri con scrittori, reading, cene letterarie e quant'altro.
A Genova per 2 giorni si potranno leggere poesie di Montale a bordo di una nave della Marina Militare. A Caserta, in agriturismo, si dice no alla criminalità organizzata leggendo libri. E poi ancora, biblioteche sugli autobus, gruppi letterari in ospedale o in carcere e caccia al libro per i più piccoli. Tutto questo è a ottobre Piovono Libri 2008, iniziativa arrivata ormai alla sua 3ª edizione e organizzata da Ministero dei Beni Culturali, enti locali e il Centro per il Libro e la Lettura. generazione, quella 2008, che ha visto moltiplicare le proprie adesioni fino a 960, per un totale di quasi 1300 iniziative in tutte le regioni d'Italia. Insomma, un modo perché almeno ad ottobre il libro diventi anche occasione di coesione e impegno sociale. Savino Gallo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E continuiamo a parlare di libri, perché hanno sempre più successo anche in Italia i libri d'arte.
Per gli appassionati l'appuntamento più atteso ormai da 5 anni è Arte Libro, la fiera del settore a Bologna, quest'anno dal 25 al 28 settembre.
64 editori d'arte, 31 librai antiquari provenienti dall'Italia e dall'estero e ancora decine di convegni e dibattiti con nomi noti del mondo della cultura e del giornalismo. Questo è quanto proporrà nei suoi 4 giorni Arte Libro, il Festival del Libro d'Arte, giunto alla sua 5ª edizione e che ha come tema guida per quest'anno l'arte di fare il libro d'arte, che, come spiega Giovanna Pesci Enriquez, vicepresidente dell'associazione Arte Libro, è diverso dal fare qualunque altro volume.
Significa costruire un oggetto in tutte le sue parti, dalla copertina alle pagine, alle illustrazioni, ai contenuti.
In questa 5ª edizione sono attesi 50.000 visitatori italiani e stranieri, tutti accomunati dalla passione del libro d'arte e che, visitando gli stand espositivi, troveranno davvero quanto di più interessante e raro offre il settore.
Si vedranno non libri d'artista, ma opere che hanno una grafica, una particolare veste, diciamo, realizzativa, e i libri antichi.
Deborah Dirani, GR24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
È stato aperto a Milano il primo farmer market, ossia un mercato gestito direttamente dai produttori, il primo metropolitano.
Ne parliamo fra poco.
Ehi professionista, perché ti lamenti? Arrivano tardi gli aggiornamenti. Combatti lo stress, non fasciarti la testa. Scegli Zucchetti e inizia la festa. E tu, azienda, cosa c'è che non va? Cala la produttività? Se i software che usi non rendono molto, scegli Zucchetti, il problema è risolto. Ascoltare il cliente è la soluzione, è questo che fanno le nostre persone. Un mix vincente di cervello e passione. www.zucchetti.it per scoprire il meglio dell'IT.
Zucchetti, software e hardware per aziende, professionisti e pubblica amministrazione ad altissime prestazioni.
Un mondo di benessere può stare dentro una bottiglietta? Sì, se è una bottiglietta di Yakult. Perché è lo stesso benessere che nasce nel tuo intestino, lì dove agisce Yakult. L'alimento probiotico che aiuta la flora intestinale a proteggere l'organismo, favorisce la salute dell'intestino e quindi anche la nostra. Perché se sta bene il tuo intestino, stai meglio anche tu. Giorno dopo giorno, Yakult. Un mondo di salute.
Oggi tutti parlano di risparmio, ma solo Opel mette il risparmio alla portata di tutti, fin dal primo giorno e senza rinunce sulla qualità, con consumi da 26 km al litro, ecodiesel allo stesso prezzo del benzina e in più ecoincentivi senza vincoli. Solo Opel ti offre tutto questo e lo rende accessibile a tutti da 90 euro al mese. Tag massimo 9 e 12. Solo con Opel il vero risparmio è per tutti. Sabato e domenica dai concessionari Opel.
Storia in Audi dei Greci e dei Romani, un'opera di grande valore che vi racconta la storia degli eroi e la vita della gente comune, le grandi battaglie e le piccole conquiste, quello che avete sempre saputo e quello che non avreste mai immaginato. Storia in Audi dei Greci e dei Romani, due grandi civiltà, un'unica grande opera, in edicola il terzo volume con Il Sole 24 Ore o Il Giornale.
Ma dove va con quel veicolo?
Vigile, vado a fare la spesa.
Però, che design e che capienza.
Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
Allora, via libera a GoApp. Poppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
Che borsa fa?
Il salvataggio del colosso americano delle assicurazioni AIG e le voci di una fusione imminente fra le britanniche HBOS e Lloyd's spingono al rialzo le borse europee al termine di una mattinata in altalena. A metà seduta il MIB guadagna lo 0,6%, l'S&P MIB lo 0,9%. A guidare i listini il recupero del comparto finanziario dopo 2 sedute di pesanti flessioni. A Piazza Affari guadagnano terreno Monte dei Paschi su del 2,2%, Generali che guadagna l'1,8%, Banco Popolare su dell'1,7% e Mediobanca su dell'1,1%, mentre a Zurigo rimbalza UBS che guadagna il 6%. Sull'S&P MIB gli acquisti premiano anche il comparto energia con Saipem a più 2,6%, premiata dalla risalita del prezzo del greggio attorno ai $94 al barile. In testa al listino c'è Telecom Italia che guadagna il 3,1%, il titolo beneficia dell'upgrade operato da JP Morgan e delle voci di un prossimo ingresso di nuovi soci in vista del consiglio di amministrazione del 25 settembre. Scivola del 2% invece Fiat. Infine i cambi, l'euro è in rialzo, trattato a 1,4225 dollari. Da Radio Core, Isabella Tasso per Radio 24, Sole 24 Ore.
Per un imprenditore oggi è tutto in salita. Burocrazia, lentezze, mancanza di trasparenza. Gestire un'attività è come scalare l'Everest.
Ma dai, oggi la strada è in discesa. Salta su www.registroimprese.it. Con il servizio delle camere di commercio puoi avere tutti i dati su aziende, fornitori e partner in affari. E chi si registra entro fine anno fa già un buon affare a 15 euro di interrogazioni gratuite.
Ah, registroimprese.it. Da oggi ogni impresa è a portata di mouse.
Attenzione, la grande migrazione è cominciata. Anche quest'anno scendono a milione da nord a sud e fanno il nido in casa di ogni famiglia. Controllate in cassetta postale.
È arrivato il nuovo catalogo IKEA 2009. Mille nuove idee per creare una casa tutta a modo vostro. Nuovo catalogo IKEA 2009. La stagione delle idee è cominciata.
Vi è sfuggito? Prendetelo al negozio IKEA con la rete al sito ikea.it. o con retino in edicola.
IKEA, qualità al miglior prezzo.
Nasce Quixa, la nuova assicurazione auto del gruppo AXA. È online e ti fa risparmiare, ma è l'unica che ti offre un consulente personale dedicato. Fai un preventivo, chiama l'800 558 558 o vai su quixa.it. Quixa, diretta, personale, AXA.
SAP è l'ideale per le aziende che crescono. Lo conferma Alberto Bertone, presidente di Fonti di Vinadio, produttore dell'acqua Sant'Anna, leader nel settore delle acque minerali.
L'innovazione costante, l'aggiornamento tecnologico sono fondamentali per Sant'Anna. Il software gestionale SAP ci permette di prendere decisioni chiave per continuare a crescere in maniera profittevole in un mercato fortemente competitivo.
Aziende di tutte le dimensioni utilizzano le soluzioni SAP. Info su sap.com/italy/radio o all'800 865 800 179.
Nel numero di settembre di Guida alle novità fiscali, tutto sugli investimenti d'impresa in beni strumentali, le agevolazioni, gli adempimenti, la contabilità e le implicazioni in bilancio. In più esempi, casi pratici, risposte e chiarimenti degli esperti. In edicola con il Sole 24 Ore a 6 euro in più.
Gerax Large, le notizie della giornata.
All'Italia Sacconi convoca i sindacati per le 15.30. Non c'è più una trattativa, dice il ministro del welfare. È in corso lo sciopero dei dipendenti sia di Alitalia che di Air One, iniziato alle 12 che finirà alle 16 a terra, rimarranno 40 aerei. E c'è qualcuno che sfrutta la crisi per farci pubblicità. In XL tra poco sentiremo di chi si tratta.
Nuova nazionalizzazione negli Stati Uniti. La Federal Reserve ha salvato con un prestito di 86 miliardi di dollari il colosso assicurativo AIG e il controllo che passa nelle mani dello Stato. Si fanno i conti su quanto l'Italia è coinvolta dal fallimento di Lehman Brothers. Indiscrezioni parlano di un'esposizione del tesoro per un miliardo di euro verso i derivati della banca d'affari.
Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi attacca il leader del Partito Democratico, Walter Veltroni. Aveva cominciato bene, ma nei fatti si è dimostrato del tutto inesistente.
Un'autobomba ha colpito l'ambasciata americana nella capitale dello Yemen, Sana'a. I morti sarebbero 16, fra cui 4 civili. Non è ancora chiaro se nell'attentato rivendicato dalla Jihad islamica abbiano perso la vita cittadini statunitensi.
Oggi le primarie per scegliere il nuovo capo del partito di governo israeliano. Dopo le dimissioni di Olmert, è probabile una vittoria del ministro degli esteri Tzipi Livni.
La Guardia di Finanza entra in azione contro le speculazioni sui prezzi dei prodotti alimentari, ne abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane, e così ha avviato controlli su tutta la filiera, in questo caso del latte. Da oggi sono partite le verifiche nei confronti di operatori del latte fresco e dei suoi prodotti derivati a Milano, Roma, Cremona, Bologna, Parma, Ancona e Salerno.
E oggi l'approfondimento economico lo dedichiamo a una delle promesse che vi abbiamo fatto prima dell'estate. Verifichiamo se i prezzi sono aumentati oppure no.
siamo andati a curiosare tra i prezzi all'ingrosso della fine di luglio e quelli della prima settimana di settembre. Frutta e verdura di produzione nazionale. Qualche lieve calo c'è stato, ma in altri casi i rialzi superano i 10 centesimi. Difficile credere che se all'ingrosso il prezzo è aumentato, il dettaglio non ne abbia risentito. Deboli speranze che vengono spazzate via da Stefano Crippa, responsabile ricerche socio-economiche di Federdistribuzione.
Purtroppo durante il periodo estivo le tensioni inflazionistiche sono rimaste. Noi continuiamo a ricevere da parte dei nostri fornitori listini con aumenti nei prezzi dei prodotti. Quello che ci aspettiamo è che naturalmente, soprattutto per quelle categorie che fanno riferimento alle materie prime che da qualche mese hanno ormai stabilizzato il proprio prezzo, nei prossimi tempi produrranno anche degli abbassamenti sui listini.
A vigilare c'è Mister Prezzi, ovvero Antonio Lirosi, che quest'estate non si è concesso molte vacanze.
Gli ambiti sui quali ci stiamo concentrando sono il settore alimentare, in particolare i derivati dei cereali, e il latte, i carburanti e poi tutta una serie di servizi a livello locale e nazionale che hanno percentuali di inflazione superiori al tasso nazionale. In alcuni casi abbiamo riscontrato inversioni di tendenza con anche effetti positivi sul prezzo al consumo. Stiamo seguendo molto da vicino la fase di rientro del settore cerealicolo perché la quotazione del grano è diminuita parecchio. Il pane al consumo inizia una fase discendente, ancora no per la pasta.
La grande distribuzione si difende e afferma di fare il possibile, come sostiene il dottor Crippa.
È da tempo ormai che stiamo lavorando, intensificando il panorama promozionale. Ormai più di un quarto della spesa media di una famiglia che viene fatta in un supermercato è fatta con prodotti che sono offerti in promozione. Abbiamo ampliato poi l'offerta con i prodotti a marchio privato, con una spesa che è tra il 20 e il 30% più bassa. E i cosiddetti primi prezzi, che sono l'offerta con prodotti a prezzo più conveniente che si può trovare sulla piazza.
Ora sta a voi giudicare se il possibile è abbastanza oppure no. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore.
E quando si parla di prezzi, di aumento di prezzi, da molte parti si dice una soluzione potrebbero essere i cosiddetti farmer markets.
Ossia dal produttore al consumatore, il contadino vende direttamente. Eppure sentite cosa è successo a Milano, dove questa mattina è stato aperto il primo farmer market metropolitano.
Mercato agricolo di Milano, o per dirla all'inglese Farmer Market, primo giorno dell'esperimento lanciato dalla Coldiretti e dal Consorzio Agrario sulla scia di quello che succede già in Francia, Gran Bretagna, ma soprattutto negli Stati Uniti. Una serie di stand in cui i produttori vendono latte fresco, miele, formaggio, frutta e verdura. Spiazzo affollato, ma chi pensava di risparmiare grazie alla filiera corta è rimasto deluso.
Costa meno al mercato che qua. Volevo le prugne. Al mercato le ho pagate 1 euro al chilo, qua è 1,50 euro.
Essendo produttori dovrebbe costare meno del mercato. Invece non solo costa più il mercato, ma anche più del supermercato.
Gli ortolani li vedo troppo cari.
Poi ci sono i problemi logistici, pochi parcheggi sistemati proprio accanto alle bancarelle. Insomma, i dettagli da sistemare sono parecchi. Ma il direttore della Coldiretti di Milano e Lodi, Enzo Pagliano, si difende.
Conviene, ce lo devono dire loro e non lo devo dire io, dal mio punto di vista. Ovviamente posso dire che può essere conveniente, la convenienza però non va solo vista esclusivamente dal punto di vista del prezzo, la convenienza va vista anche dal punto di vista della tipologia e della qualità del prodotto che io trovo, perché qui si trovano solo prodotti esclusivamente freschi, prodotti locali che arrivano dalle aziende agricole del circondario di Milano e in qualche caso anche prodotti che non trovo normalmente presso la distribuzione.
Il mercato agricolo sarà aperto ogni mercoledì fino al 17 dicembre, poi l'esperimento potrebbe essere tentato anche in altre città italiane. Paola Nania, GR24, Sole 24 Ore.
Torniamo ora sulla crisi finanziaria con Giulia Crivelli per capire come l'affrontano oggi i quotidiani esteri in edicola. Giulia, oggi purtroppo abbiamo poco tempo, quindi ti chiediamo di essere sintetica.
Brevissima. Guardandolo da questa parte dell'Atlantico, ieri abbiamo visto Wall Street Journal, oggi guardiamo Le Figaro, foto a tutta pagina di Henry Paulson, segretario americano del Tesoro, il titolo L'avvenire del sistema finanziario mondiale si gioca a Washington. Visione molto, poi del resto indicata anche dal colore politico, Le Figaro è un giornale conservatore, Liberazione invece è un giornale molto più a sinistra, che invece si chiede Liberazione, ma come è potuto accadere che fino a pochi giorni fa nessuno si aspettava un tracollo del genere e adesso siamo qui tutti a piangere sul latte versato. Quindi le due visioni, naturalmente dietro ci sarebbe moltissimo da dire, però è vero che la crisi sembra aver colto anche i mercati di sorpresa, vediamo come hanno reagito le borse.
Grazie Giulia per questa rapidissima panoramica e torneremo a sentirci domani magari per una rassegna un pochino più approfondita, e noi adesso torniamo a parlare di Alitalia.
Sì, ma non dal punto di vista della crisi dei dipendenti e delle trattative che appunto vanno avanti. C'è qualcuno che cerca di sfruttare questa crisi, Simone?
Sì, e non sono le altre compagnie aeree, o almeno non solo loro.
Ma come? Alitalia in questi giorni compra spazi pubblicitari sui quotidiani? È la domanda che tutti si fanno davanti alla pagina bianca con il logo della compagnia di bandiera a verde con triangolino rosso integrato nella scritta Viva l'Italia e il sottotitolo Faziosi, no, italiani. Poi si mette più a fuoco una piccola dicitura, eurocosmesi.com, eccolo il vero committente, società dei gruppi Burani e Guaber, licenziataria per i profumi di Moltegrif, pronta a lanciare una nuova fragranza, Viva l'Italia appunto. In realtà scopriamo il profumo esiste e non esiste, il marketing più spregiudicato insegna, prima lanci il logo, poi ci costruisci intorno il prodotto. Solo che questa volta il logo è clonato. Paolo Gualandi, presidente di Eurocosmesi, non esclude però una collaborazione futura con la compagnia.
Il logo è mio, non è mica dell'Alitalia, quello è il mio logo, si è scritto Viva l'Italia, non è mica è un logo che attualmente mi appartiene perché l'ho depositato, però poi per utilizzarlo con scopi, diciamo così, industriali, voglio chiedere il loro permesso. È un inno all'italianità, non credo di aver dato fastidio a nessuno. Ho già scritto al presidente Colaninno dicendo che questo è il mio progetto, così se va bene potrebbero anche essere royalties che vanno ad aiutare le casse della nuova compagnia.
Una mossa che gioca sul confine sottile tra pubblicità alternativa e patriottismo takeaway, marketing aggressivo lo chiamano gli esperti, hardcore marketing preferiscono chiamarlo i colleghi del Sole 24 Ore, rappresentandolo con un'immagine, le auto che si accodano all'ambulanza per sfruttarne la scia in mezzo al traffico.
Viva l'Italia!
Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore.
Israele oggi sceglie il successore del premier Olmert, ne parliamo fra poco.
www.ecopolis09.it. Chi pensa sostenibile si incontra alla Fiera di Roma.
Vi presenta Che strada fa?
Attorno a Roma si resta in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Tor Bella Monaca e l'innesto con la A24. E nella capitale circolazione congestionata in Viale Marconi, chiuso per una voragine in direzione del centro tra Largo Maestri del Lavoro e Via del Valco di San Paolo. Sono deviate anche alcune linee di bus. Ci spostiamo sulla 3 Napoli-Salerno, ci sono code per incidente tra Nocera e Angri in direzione di Napoli. E più a sud la 3 è chiusa per lavori fino alle 15 di oggi tra Polle e Sicignano verso Salerno. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora.
GR Extra Large, le notizie della giornata.
All'Italia, Sacconi convoca i sindacati per le 15.30, non c'è più una trattativa, dice il ministro del welfare. È in corso lo sciopero dei dipendenti all'Italia Deruani, iniziato alle 12 che finirà alle 16, rimarranno a terra 40 aerei.
Nuova nazionalizzazione negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha salvato il colosso assicurativo AIG, si fanno i conti su quanto l'Italia è coinvolta dal fallimento di Lehman Brothers, indiscrezioni parlano di un'esposizione del tesoro per 1 miliardo verso i derivati della banca d'affari.
Il presidente del Consiglio Berlusconi attacca il leader del PD Veltroni, aveva cominciato bene ma nei fatti si è dimostrato del tutto inesistente.
Un'autobomba ha colpito l'ambasciata americana nella capitale dello Yemen, Sana'a, i morti sarebbero 16, fra cui 4 civili, non è ancora chiaro se nell'attentato rivendicato dalla Jihad islamica abbiano perso la vita cittadini americani.
Oggi le primarie per scegliere il nuovo capo del partito di governo israeliano dopo le dimissioni di Olmert.
Avete sentito poco fa dalle notizie della giornata, c'è stato un attentato oggi contro l'ambasciata americana a Sana'a nello Yemen, un'autobomba esplosa uccidendo 16 persone, fra cui ci sarebbero, secondo appunto le prime informazioni, 6 soldati yemeniti.
L'attacco è stato rivendicato da un gruppo integralista islamico che si definisce Jihad islamica nello Yemen, che ha minacciato di compiere attentati anche contro obiettivi dell'Arabia Saudita e di Emirati Arabi Uniti nella capitale yemenita. Non si sa ancora appunto se tra le vittime vi siano cittadini statunitensi.
E oggi in Israele si sceglie il nuovo leader del partito Kadima, che sarà anche poi di fatto il successore del premier Olmert, costretto alle dimissioni perché coinvolto in un caso di corruzione. I seggi delle primarie sono aperti da questa mattina e i risultati saranno resi noti nella notte.
Kadima, lo ricordiamo, è il principale partito di governo. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, grande conoscitore del Medio Oriente, sei in Israele proprio per seguire queste primarie. Chi è il favorito, Ugo, alla successione di Olmert?
favorito è Tzipi Livni, cioè il ministro degli esteri, candidato anche a diventare primo ministro al posto di Ehud Olmert. Il problema è che, come sempre succede in Israele, il favorito rischia poi di essere quello che perde, soprattutto in una elezione di partito, una elezione anomala, una elezione molto piccola, dove le sorprese possono avvenire, anche dove qualche truffo può avvenire più facilmente. Fino ad ora Tzipi Livni ha sempre tenuto un margine di circa 20 punti, solo ieri il suo margine si è ridotto a circa una quindicina. Pochissimi israeliani stanno andando a votare in realtà, perché gli elettori di Kadima sono, cioè gli iscritti al partito sono solo 73.000 e tradizionalmente circa la metà dell'elettorato, il 50%, va a votare, quindi vuol dire che circa 35.000 israeliani in queste ore fino a stasera non stanno votando solamente per il leader, il presidente, cioè il segretario, l'equivalente italiano del segretario del partito, ma per qualcosa di più, eserciteranno un potere enorme, quello anche di scegliere il prossimo primo ministro.
Ecco Ugo, rapidamente, ci potranno essere delle conseguenze anche nell'ambito della politica internazionale di Israele con questo cambio della guardia?
Se vince Tzipi Livni ci sarà una forte continuità con Olmert riguardo al processo di pace con i palestinesi e con la Siria. Se vince invece Mofat, che è un uomo classico rappresentante della difesa, un uomo molto di destra, infatti tanta gente dice che se vince Mofat il Kadima potrebbe diventare semplicemente un clone del Likud, se vince Mofat probabilmente quel poco di processo di pace che è in corso, peraltro si è lavorato molto in questi mesi, finirà, si congelerà.
Grazie Ugo Tramballi per questi aggiornamenti. A proposito di pace e di guerra, arrivano le parole del leader del Cremlino, Dmitry Medvedev, in merito alla crisi nel Caucaso.
Ha ammonito che la ripetizione di un'aggressione da parte della Georgia porterebbe ad una catastrofe su scala regionale. Così ha aggiunto: noi non permetteremo una nuova avventura militare, nessuno deve illudersi su questo.
E noi siamo alla nuova puntata del nostro viaggio proprio nella crisi del Caucaso. Per la Russia è più importante mantenere il controllo della regione per motivi geopolitici o economici.
In altre parole, nel conflitto dell'estate scorsa ha pesato di più la necessità di allontanare la Georgia dalla NATO o di controllare l'area attraversata da oleodotti e gasdotti diretti in Occidente?
Federico Bordonaro, analista di politica internazionale per Equilibri.net, intervistato da Laura Bettini.
No, a mio avviso la questione NATO viene in primo piano, perché affinché la Russia possa riaffermare il proprio ruolo deve assolutamente cercare di mantenere l'egemonia in questa area. L'Ucraina e la Georgia sono due pedine importantissime su cui mantenere la propria influenza.
Come cambiano ora i rapporti Stati Uniti-Russia?
Si chiude quella fase storica in cui gli Stati Uniti, in gran parte tramite la NATO, avevano, diciamo così, rosicchiato spazio alla potenza russa dal punto di vista politico-diplomatico e politico-militare, sia in Europa dell'Est sia anche nell'area del Caucaso e dell'Asia centrale. Quello che credo è che gli Stati Uniti si troveranno di fronte a una scelta da fare, e con loro la NATO. Una scelta potrebbe essere quella di insistere e a tutti i costi cercare di integrare la Georgia e l'Ucraina nella NATO nel più breve tempo possibile. Una seconda scelta potrebbe essere invece quella di rafforzare l'asse baltico della NATO, cercando di far confluire nella NATO la Finlandia e poi eventualmente la Svezia, per cercare di prevenire una possibile mossa russa in quell'area, e non puntando invece su Ucraina e Georgia, dove, secondo l'avviso di molti, gli Stati Uniti non hanno in questo momento abbastanza risorse da un punto di vista politico, diplomatico e militare per poter reggere l'urto delle conseguenze della eventuale integrazione ucraina e georgiana.
È stato estradato in Grecia Luca Zanotti, il giovane italiano accusato di traffico internazionale, detenzione e spaccio di droga, per essere stato sorpreso con 21 grammi di hashish portati nel Peloponneso nell'estate del 2005. Rischia fino a 10 anni di carcere. Nei giorni scorsi la decisione della Cassazione aveva confermato appunto l'estradizione. Ricordiamo che in Grecia non esiste il concetto, come per esempio in Italia, di possesso per uso personale di droga.
Una donna è stata ricoverata in ospedale a Canicattì dopo essere stata punta da insetti sul treno Roma-Agrigento. Dopo le prime cure la donna ha lasciato l'ospedale con una prognosi di 3 giorni e ha presentato una denuncia contro Trenitalia. Bisogna accertare se si tratti di zecche o di pulci o di altri insetti. Adesso Alessandra, la signora ci perdonerà, facciamo le pulci ai VIP.
Facciamo le pulci ai VIP con la rubrica del gossip, Roberta Giordano.
rendo conto che una rubrica sul gossip, si rispetti, non può rimanere a lungo digiuno di reali britannici, ed ecco dunque che rimedio immediatamente dandovi indispensabili notizie sul durevole ménage tra Carlo d'Inghilterra e Camilla. Ebbene, a riprova dell'inossidabile passione di Carlo per la sua amata, il 59enne erede al trono, non dimentichiamolo, ha assoldato, pensate, un folto gruppo di consulenti legali e di religiosi per garantire alla seconda moglie il titolo di regina, quindi non semplicemente di principessa consorte. La regina d'Inghilterra cosa dice, nonché mamma di Carlo, Elisabetta II, teme che il rango di regina Camilla possa alimentare l'irritazione dei suoi sudditi, no? Che non amano Camilla e non hanno mai dimenticato Diana. E poi, diciamolo, nonostante l'impazienza di Carlo ai suoi venerabili 82 anni, Elisabetta gode ancora di ottima salute e non intende abdicare in nessun modo in favore del figlio. Quindi lunga, lunghissima vita alla regina. E amore vero, a quanto pare, è anche quello tra la bella e giovine attrice Lindsay Lohan e la sua compagna, la DJ Samantha Ronson. La Ronson si è infatti lasciata sfuggire, mentre si trovava in un noto locale di Los Angeles, che il loro amore potrebbe avere il suo coronamento proprio durante le feste di Natale. Alla fine dell'anno ha detto: il mio amore sarà la signora Ronson, confermando così le indiscrezioni sull'imminente matrimonio con la Lohan. Come che si dice, se son rose, fioriranno e magari dureranno. Chi invece non conosce l'amore in senso, diciamo così, biblico, ecco, è la ventenne showgirl ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Raffaella Fico. Non so cosa significhi fare sesso, puntualizza. Tanto che ha deciso, sentite, di mettere all'asta, udite udite, la sua verginità. Base d'asta solo 1 milione di euro, e via, che sarà mai, avrebbe potuto essere più esosa, no? Cifra che andrà in beneficenza, cioè a beneficio della stessa Raffaella Fico, che spiega: se qualcuno pagherà 1 milione di euro per me, sarò di certo imbarazzata, e comprendiamo naturalmente il suo insopportabile imbarazzo, ma con questi soldi potrò realizzare i miei sogni, sottolinea, comprarmi una casa a Roma e pagarmi un corso di recitazioni. E se questo lui, disposto a sborsare la cifra per l'incontro ravvicinato, poi non dovesse piacerle, se lui non mi piacerà, risponde, manderò giù un bicchiere di vino e pazienza, del resto, insomma, quando la causa è nobile. E di fronte a un mondo che a volte effettivamente disorienta, no, in continuo mutamento, c'è chi cerca la propria strada altrove. Robbie Williams, la pop star, ex leader dei Take That, che da tempo fa preoccupare gli amici perché è recluso in casa. L'artista britannico vuole lasciare, sentite, la carriera musicale per dedicarsi esclusivamente alla ricerca degli UFO, e meno male che ci pensa lui. Il cantante 34enne, ormai ossessionato dalla vita su altri pianeti, e sostiene di aver incontrato ben 2 volte degli oggetti non identificati, affermando un contratto da 80 milioni di sterline con la EMI, no, nel 2002, impegnandosi a realizzare 4 album. In questo periodo dovrebbe quindi essere al lavoro per ultimare il nuovo CD, invece si è blindato nella sua supervilla di Hollywood a scrutare le stelle. Che stia sognando un successo interplanetario, d'altronde noi siamo figli delle stelle. E a questo punto Roberta Giordano si ferma qui, vi dà appuntamento con il gossip al prossimo mercoledì.
Non c'è trattativa su Alitalia, dice Sacconi. Oggi i sindacati convocati alle 15.30 a Palazzo Chigi su richiesta di Colaninno, in corso lo sciopero.
Una nuova nazionalizzazione, la banca centrale americana interviene per salvare il colosso assicurativo AIG. In 10 giorni la finanza americana è stata ridisegnata.
Il tesoro italiano, secondo indiscrezioni, sarebbe esposto per 1 miliardo sui derivati sottoscritti con Lehman Brothers. Anche il fondo pensione dei metalmeccanici ha in portafoglio obbligazioni della banca d'affari.
Attacco terroristico nello Yemen, all'ambasciata americana 16 morti e una rivendicazione della Jihad islamica.
L'italiano Luca Zanotti è stato estradato, rischia fino a 10 anni di carcere in Grecia per il possesso di 21 grammi di hashish.
Tribunali senza soldi, dopo la storia del procuratore di Treviso rimasto senza benzina, di XL, Giancarlo Caselli dice: non parliamo di emergenza perché l'emergenza ormai è la norma.
Alle 13.58 minuti 13 secondi termina questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia
ed Alessandra Tedesco,
coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Peter Bescapè.
Ci sentiamo domani alle 13, se volete scriverci l'indirizzo è extralargio@radio24.it.
GR 24, il sole 24 ore, direttore Giancarlo Santalmassi.
Vogliamo il 50, 50, 50!
Ecco i fast di dialogo, l'assicurazione che rivoluziona il mercato dell'RC Auto con prezzi sbalorditivi e ti fa risparmiare fino al 50%.
Chiama l'833-1166, 833-1166 o vai su dialogo.it, da 4 ruote 1107.
Prenditela morbida con i croissant Bauli. Una sfoglia così delicata che ammorbidisce la giornata.
892424, sono Anna. Come posso aiutarla?
Anna, i miei amici vogliono mangiare pesce fresco in un ristorante segnalato dalla guida, con giardino, però in centro, ma solo se ha il parcheggio privato. Gli dico che hanno troppe pretese.
No, ho un ristorante così, che in più ha un'ottima cantina.
Io glielo dico, ma se poi mi crescono viziati, è anche colpa tua, eh?
892424.
È più facile trovare una soluzione con 892424. Per info su costi, 892424.it.
Solo con Opel cominci a risparmiare fin dal primo giorno. Con consumi da 26 km al litro, ecodiesel allo stesso prezzo del benzina, eco incentivi senza vincoli, da 90 euro al mese. Tag massimo 9,12. Solo con Opel, il vero risparmio è per tutti, sabato e domenica.
Forse so dove trovare le informazioni per le mie idee di investimento.
Togli il forse.
Forse esiste il punto di riferimento per orientarmi tra covered warrant e certificates.
Sì, ma togli il forse.
Con Unicredit dimentichi il forse. Visita il nostro sito e scopri 50 report al mese, oltre a prezzi e notizie in tempo reale per 2000 prodotti quotati e tutto quello che serve per i tuoi investimenti. Info su